Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi.
E buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici Radio Sherwood, siamo al telefono con il nostro Cri, ciao Cristiano.
Ciao a te, Gianluca, a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, benvenuto a una nuova puntata di Famous Monsters, oggi puntatone speciale, perché sì, oggi, oggi è uscito il nuovo album degli Offspring, che ricordo saranno nostri ospiti il 22 giugno del 2022, abbiamo posticipato di un altro anno la data degli Offspring, ma non mancate perché sarà un bellissimo punk rock show. E detto questo, abbiamo voluto un pochettino festeggiare questa nuova uscita che aspettavamo da 9 anni con una monografia di questa band da Orange County, vero Cri?
Sì, guarda, oggi è una trasmissione un po' particolare perché ci sono tante ricorrenze, fra cui quella che hai appena detto, dell'uscita di questo album che è stato tanto atteso.
Sì.
Un'uscita controversa, quindi quale occasione migliore per rinfrescare un po' i vecchi brani associati anche a questi nuovi che, devo dire, per metà del nuovo lavoro mi hanno piacevolmente sorpreso.
E allora magari ne parleremo meglio la settimana prossima del nuovo album degli Offspring. Intanto, prima di iniziare questa puntata sulla band di Orange County, gli Offspring, andiamo a ascoltarci subito un primo brano loro. Questo è da Xnan the Hombre del 1997, di cui parleremo dopo, All I Want. Allora, questo era All I Want, come dicevamo, da Xnan and the Hombre del 1997. Che pezzone e che album anche quello, vero Cri?
Ma guarda, abbiamo cominciato veramente col piede giusto.
Direi. Ma prima di arrivare a Xnan and the Hombre, che ce n'è ancora, partiamo dagli albori. Allora, iniziamo. Allora, innanzitutto, vabbè, dove nascono gli Offspring? Abbiamo già detto, quindi Orange County.
South California, Orange County, Garden Grove.
Dai, inquadrami un pochettino quel periodo in cui nascono gli Offspring, visto che con te siamo abituati a inquadrare sempre un po' il periodo della band di cui stiamo parlando.
Sicuramente, guarda, possiamo collegarci anche alle tante puntate che abbiamo fatto nelle settimane scorse. Nascono in piena esplosione dell'hardcore, ma non l'hardcore melodico che abbiamo visto negli anni 90, l'hardcore di band come Black Flag, Circle Jerks, mettiamoci dentro anche i Bad Religion, quindi metà anni 80.
Esatto.
È chiaro che vedendo queste band, a cui io aggiungo anche i Social Distortion e ti spiego dopo il perché, giustamente ascoltando, provando, progredendo, si è arrivata a quella che poi è stata la seconda ondata del punk, quella più famosa dal punto di vista commerciale, che si ebbe a metà anni 90. E che vede appunto esplodere anche gli Offspring con l'etichetta indipendente del chitarrista dei Bad Religion, Brett Jurewicz, Epitaph Records. Esatto. Quindi questo, diciamo, è il...
parleremo dopo, ma Smash, album su etichetta indipendente più venduto di
più storia. Venduto nella storia. Esatto. Più venduto nella storia. Questo è stato un record veramente molto importante.
Eh sì.
Quindi gli Offspring, come tante altre band, hanno fatto la gavetta, come si suol dire, il mazzo. Io prendo sempre come parallelo l'altra band che esplose commercialmente, anche se è North California, Green Day.
Esatto.
Quindi prove, concerti. Sì.
Viene proprio da associare le due band anche per l'esplosione del 94, proprio con Smash.
Certo. Ma anche, diciamo, le facce della due facce della stessa medaglia, sia dal punto di vista commerciale e stilistico, una più sul punk rock, una più sull'hardcore melodico.
Esatto,
noi qua adesso di Offspring parliamo di hardcore melodico. Se dobbiamo, come si suol dire, partire dalle origini, l'influenza più forte fu quella dei TSOL, True Sound of Liberty.
Grandissimo.
Che è un hardcore, che consiglio a tutti di ascoltare se non l'avessero già fatto. Che praticamente non è stilisticamente come un album dei Bad Religion, non è No Control dei Bad Religion, ma è un hardcore più veloce, con tante influenze diverse, quindi un più contaminato, dark.
Sì.
Infatti, perché... Sì.
No, diceva, anche un po' più aggressivo, come dire.
Sì,
a livello di testi, un tipo di tipologia di testi molto politicizzato anche.
Anche. Abbiamo detto TSOL, ti dico un pezzo, Abolish Government, esempio, no?
Giusto per
però cos'è che li lega soprattutto ai TSOL, oltre alla cifra stilistica, oltre all'inizio, perché come sappiamo i primi lavori sono sempre quelli un po' più emulativi dei propri miti musicali.
Certo.
Che poi per i primi tre album il produttore dei TSOL diventò il produttore degli Offspring, Tom Wilson.
Ok.
Quindi questo è, come si suol dire, il substrato in cui crebbero gli Offspring e tante altre band. Quindi dopo un primo album omonimo, autoprodotto, pensa che l'etichetta era la Nemesis Records, che aveva come indirizzo sociale a casa di Greg Kay, che è il bassista, nonché cofondatore della band.
Giusto,
perché all'unico posto...
Giusto per capire la tipologia, cioè in quegli anni come andava la scena hardcore.
Il do it yourself, diciamo.
Esatto.
Quindi questo è l'inizio, anche perché era l'unico posto dove potevano provare. Infatti sul DVD uscito nel 2005 ci sono immagini live di quelle prove. Sono questi reperti video audio.
Questi Offspring in fase embrionale ancora.
Sì. Offspring di nome di fatto, perché proprio Offspring vuol dire gioventù, progenie, loro avevano 14-15 anni.
Sì.
Quindi come tutti è cominciato questo processo, suonando davanti a quattro persone, suonando nei posti più disparati, al che poi arrivò dopo il primo album, che io apprezzo tanto perché lo associo a una fase di ascolti molto 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 intensa nel 98-99. Dopo questo primo album molto, diciamo, derivativo, ma con dei bei pezzi,
purtroppo arrivò di saltare pezzi perché
purtroppo. Arrivò secondo me il momento della verità, perché tramite la fanzine musicale Maximum Rock and Roll, che è ancora molto famosa
in America,
Dirk Bureritz dette un ascolto a dei brani degli Offspring del primo album, e quindi in pieno boom di quegli anni, perché quegli anni imperversò molto oltre al grunge il suono dei Bad Religion, che appunto era il suono dell'Epitaph, questo hardcore melodico granitico con bei cori. Matt Murevitz, sentendo la band, diede la possibilità agli Offspring di incidere il primo album, un album che è il secondo, però io storicamente lo vedo come il primo album, come il vero inizio della band. E nel 1992 uscì Ignition, che per me è l'album più bello della band.
È un grandissimo album. Poi dopo ci sarà, tra l'altro inizia veramente probabilmente il suono Offspring,
alla Offspring.
Esatto, perché è il primo, diciamo, come dicevi tu, c'è proprio questo
troppo influenza derivativo di band. Quindi qua veramente ci fu un cambiamento stilistico, proprio una riconoscibilità, una voce bella graffiante, delle grandi chitarre, una sezione ritmica molto essenziale. Quindi veramente io qui dico che cominciava bene nel 92.
E allora andiamo ad ascoltare da Ignition del 1992 una canzone, questa qui fantastica, che abbiamo,
secondo me, il pezzo più bello che abbiano mai fatto.
Addirittura che abbiano mai fatto, beh, su questo sì, ce ne sono tanti, poi dopo discuteremo, sì, chiederemo anche, certo, ai nostri ascoltatori. Intanto certo, andiamo ad ascoltare Forever and a Day. Pelle d'oca, veramente emozionante questo brano, Cree, proprio.
Sì,
uno dei migliori, fantastico, sicuramente, degli Offspring. E da Ignition, sì, 1992, facciamo un balzo due anni più avanti e andiamo a parlare, sì, di quello che è considerato un po' il capolavoro degli Offspring a livello unanime, ecco, diciamo, della stampa mainstream, diciamo così.
Allora, dal punto di vista, come dici tu, della massa, diciamo, no? Di, esatto, chi ha un ascolto attento, ma magari non proprio che ne fa una questione di fan proprio della prima ora, sicuramente è associato al suono questo grandissimo successo commerciale. Allora, Smash è un grandissimo album, ci mancherebbe, io preferisco più Ignition perché si sente veramente la band, però come abbiamo detto per i Green Day, di Tuki si associa agli Offspring Smash,
assolutamente,
ed è quello l'anno cruciale perché si è passati dal grunge al successo commerciale del grunge, che poi scemò, al nuovo fenomeno musicale che era il punk. Quindi, come si dice, c'è stato questo punk revival, perché uscirono i Green Day con Dookie, gli Offspring con Smash, uscirono i Pennywise con About Time, uscirono i Rancid con NoFX, con Punk in Drubly, i Rancid con And Out Come the Wolves, quindi tutti associati dalla stessa label che era
l'Epitaph
di Hollywood, quindi Los Angeles, quindi questo era un suono. Però se noi vediamo le vendite, nessuno di questi album, che magari possono essere anche più validi di Smash, raggiunse queste cifre di vendita,
sì,
questo successo. E tutto cominciò per caso, perché qua non c'è una preparazione commerciale come fu più tardi per Americana, che è stata più concepita, più cadenzata, più studiata a tavolino.
Sì, è, diciamo, il secondo grande successo.
Sì, sì, sì. Qui c'è stata una cosa più genuina, proprio trovarsi al momento giusto nel posto giusto.
Esatto, perché poi parleremo dopo di Americana, sì, però sì, sì, diciamo, certo, che lì, certo, è stata proprio più costruita anche a livello di brand,
certo,
da,
certo,
per piacere,
certo,
proprio alla massa.
Poi, ecco, ti faccio, guarda, c'è una curiosa cosa che mi è venuta in mente adesso per quello che ti ho detto del passaggio dal grunge al punk. dal punto di vista commerciale. Smash è uscito l'8 aprile del 1994. E indovina quel giorno cosa è successo.
Mi cogli impreparato. E ma è la data della morte di Kurt Cobain?
Bravissimo, bravissimo.
Quindi quasi un passaggio simbolico.
Sì, ma un passaggio non fra Nirvana e Offspring. Ci mancherebbe.
Tra il genere grunge.
Il successo commerciale del grunge.
E il successo commerciale invece del punk.
Al punk. E ti ripeto, non fu, come si può dire, questo successo planetario di copie, di vendite, studiato a tavolino. Fu che praticamente le radio passarono molto spesso Come Out and Play.
Sì.
Ma senza, come abbiamo visto negli anni dopo, con un videoclip preparato per l'occasione, per i promo radio, cioè non era un singolo commerciale come fu Pretty Fly. Passò in radio e conquistò tutto il mercato indipendente e se ne cominciò a parlare.
Poi successivamente anche Self-Esteem.
Sì, come no, certo, Gotta Get Away, ci mancherebbe. Però Come Out and Play, che magari è un'ottima hit, naturalmente grazie a Dio non è come quella degli album futuri,
esatto.
Sì, è un pezzo molto più bello con questa parte surf ossessiva, conquistò le radio e quindi fu un successo inaspettato, perché nessuno poteva immaginare che una band di questo genere, con delle storie abbastanza di nicchia, potesse raggiungere questo successo e potesse avere una carriera musicale. Perché qui ci fu il passaggio vero e proprio, cioè qua si cominciava a lavorare, si cominciava a guadagnare di musica e non a fare dei concerti quando era possibile nei weekend, qua si cominciava a lavorare di musica.
Sì, fare
e questo,
tour, fare dischi.
Sì, e questo diciamo che cozza un po' col punk, però veramente tutte le band che ti ho nominato prima e tante band minori del substrato, sempre di Los Angeles, della California, cominciarono a vivere di musica e quindi veramente ci fu un'esplosione a 360 gradi, cioè il punk entrò nel mainstream.
Eh sì, il cosiddetto revival punk di metà anni 90.
Sì.
E
sì,
allora,
sì, sì,
noi
sì,
da, visto che comunque l'abbiamo ritenuto, viene ritenuto comunque non solo da noi, in generale come l'album più importante, abbiamo deciso di scegliere due brani da Smash.
Certo.
Allora ci andiamo ad ascoltare subito Genocide, poi dopo Genocide, che è un grandissimo pezzo, probabilmente dei nostri preferiti, credo.
Sì, sicuro. Fantastico.
Questo qui, ecco, lo suonavamo.
Noi naturalmente non ne abbiamo voluto mettere le hit,
esatto,
cioè la scelta è stata difficile,
Sì. Abbiamo voluto dare un po' un'esperienza più genuina degli album, chiamiamola così.
Sì,
e
sì,
quindi
sì,
come
sì,
seconda
sì,
traccia da Smash prendiamo proprio la title track Smash, che è un altro pezzo secondo me
certo,
fantastico. E allora partiamo subito con queste due canzoni, questa è Genocide.
Sunshine. if you saw what goes inside our own. I'd let you lead the way if we're up to your design.
Queste erano Smash e prima di lei Genocide dall'album proprio Smash del 1994. E Cree, cosa dire su questi due brani?
Ma io sono veramente, vabbè, io sono di parte, quindi, perché li adoro alla follia e ho cominciato con loro, però sentire sti pezzi, guarda, troppi ricordi.
Troppi ricordi, troppi ricordi. Allora, passiamo troppi invece ricordi. Al 1997, esce X Neon The Ombre, quarto album della band.
Sì, allora qui ci troviamo, diciamo, in un momento un po' particolare, perché una band che non è strutturata per avere un successo di quelle dimensioni può da un momento all'altro perdere la testa dal punto di vista sia musicale che del successo. Quindi cosa successe dopo il successo, dopo il riconoscimento globale di Smash? Ci furono appunto le sirene delle multinazionali.
Perché quando major, no?
Sì, 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 perché quando un genere musicale diventa famoso, le etichette musicali fiutano l'affare, quindi cosa fanno? Mettono sotto contratto tutte queste band.
Certo.
La situazione è stata molto controversa, perché c'è chi diceva all'epoca che Brad Jurewicz avesse venduto l'Epitaph alla Sony, mentre c'è invece chi accusa gli Osbourne di essersi venduti, perché è un affronto nell'ambiente firmare per un'etichetta major, appunto, esatto, per la Sony, per la Columbia.
In questo caso per Sony Columbia.
Ma
esatto,
io penso comunque che la verità sta nel mezzo, come si dice sempre. Purtroppo l'interesse che prevale a tutti i livelli è sempre quello economico. Certo, stilisticamente, per una band che vuole crescere è molto, voglio dire, molto più facile firmare per un'etichetta multinazionale. Maggiori entrate, maggiori produzioni musicali, concerti in posti più grandi. E quindi dopo questo periodo di grande successo uscì appunto X-Men on the Ombre, che era distribuito in America dalla Columbia, in Europa ancora invece era distribuito dall'Epitaph.
Esatto.
E guarda,
questo sarebbe l'album, diciamo, da cui inizia la parte un po' più commerciale degli Oscar.
Allora,
sicuramente non mi sento bocciarlo come album.
No, anzi, io l'ho rivalutato negli anni e ti dico il perché. Naturalmente, come hai detto tu, che sei un ascoltatore attento della band, cominciano ad esserci dei pezzi leggeri, che era praticamente, diciamo, il, come si può dire, l'antipasto di quello che poi è successo in americana. Però oltre a due o tre pezzi abbastanza, abbiamo detto, divertenti, non da Offspring, comunque abbiamo tanti pezzi che sono un'evoluzione di Smash, non sono una copia, perché sarebbe stato molto facile replicare Smash dal punto di vista musicale, perché era una certezza dal punto di vista delle vendite, cosa che invece non è stata, perché io vedo una produzione più accurata. Infatti si passò a Dave Jordan sia per quest'album che per Americana, e ha un suono molto più corposo, senza dimenticare quello che poi è comunque la base degli Offspring, un hardcore melodico ben suonato con dei bei riff e una grande voce, e secondo me è uno dei punti di forza della band.
Cioè, tra l'altro, quindi, è l'album in cui ci sono anche All I Want, che abbiamo ascoltato prima,
sì,
The King of Flying, che ascolteremo tra poco, ma anche brani come Mota, che ad esempio a me piace moltissimo, anche quello.
Sì,
lì.
Ma infatti,
insomma, cioè,
certo,
è un grandissimo album anche.
Certo, ma infatti guarda, qua si capisce che la band è una band che ha delle qualità. Perché magari un album può essere una cosa estemporanea, un bell'album, invece qua si vuole vedere una spinta a fare di più, a passare i limiti. Tu pensa che in quest'album c'è anche Jello Biafra nella intro iniziale.
Eh sì. Giusto per far capire, Biafra, insomma, ecco, cioè, come sì, erano entrati nella scena gli Offspring nel minuto, sì, quegli anni là, ecco.
Sì. Ma guarda, è un album che veramente va apprezzato tantissimo, perché non è uno Smash parte seconda, ma è un qualcosa in più.
Sì,
e si vede in tanti brani. Tu per esempio hai nominato All I Want, ma come abbiamo detto anche poco fa, Change the World è un pezzo bellissimo.
Fantastico. Che riprende Change the World, riprende il riffettino che c'è alla fine di Smash. C'è questo collegamento anche tra i due album, quasi proprio a segnare l'evoluzione, ecco, quel riff diventa una vera e propria canzone, e tra l'altro una delle migliori dell'album. Allora, di questo album noi vi abbiamo già fatto sentire All I Want prima, adesso andiamo con un'altra canzone che è la canzone d'apertura di questo album, anche singolo tra l'altro dell'album. Andate a vedere il video, in cui è molto, molto divertente anche il video. Allora andatevela a vedere, e noi intanto ci andiamo ad ascoltare questo pezzo fantastico che è The Meaning of Life.
Oh,
E questo è un altro pezzone fantastico da X-Nay on the Ombre 1997, sì. Spettacolare, veramente. Questa è una delle mie preferite, sì. Posso dire
bellissima.
Con certezza, anche questa è una delle mie preferite degli Offspring. E veniamo adesso, andiamo avanti di un anno, veniamo al 1998, ne abbiamo parlato, abbiamo sì. citato tante volte fino adesso, sì. come quasi come l'abbiamo preso qui, quasi come metro di paragone, come se fosse veramente
spartiacque,
esatto, cioè sì. un prima in cui c'erano forse degli ottimi, sì. chiamiamoli un po' più genuini, diciamo, dal punto sì. di vista musicale, sì. un dopo in cui invece sono degli Offspring che comunque a livello commerciale sì. iniziano a, come dire, sfornare brani che insomma sì. secondano il mercato, diciamo così.
Ma guarda, diciamo che Americana è uno spartiacque per un semplice motivo: se tu ascolti tutti gli album dopo Americana capirai che come sono stati strutturati. Metà canzoni leggere per le radio, che ammiccano naturalmente alla commercialità, e l'altra metà dell'album con pezzi che strizzano l'occhio ai vecchi tempi. Sì. Su questo nulla da dire. Purtroppo per chi ha gli Offspring nel cuore alla prima ora è magari una delusione sentire pezzi come Pretty Fly.
Sì, che sono stati poi quelli che hanno trascinato quest'album
sì,
successo.
Sì, assolutamente.
Pretty Fly, certo, Wild certo. Job, è arrivata certo. questa ammazzata che era The Kids Are Into Red, che penso che sia probabilmente uno dei pezzi più amati non solo sì, dai fan degli Offspring, sì. ma anche da chi gli Offspring magari segue un po' da fuori.
Sì,
ecco.
sì, ma guarda, c'è da dire questo. Come abbiamo detto che le major si sono, come si può dire, subito affrettate a mettere sotto contratto queste band, come abbiamo potuto constatare, nonostante siano state abbastanza corpose le vendite di X9, non hanno eguagliato quelle di Smash. Quindi nella musica come nella vita tutto tende a essere, cioè si passa dalle stelle alle stalle in men che non si dica.
Verissimo.
Quindi le major non potevano essere contente di vendite per un quarto di quanto abbia venduto Smash, perché a loro interessa solo il profitto, come è logico che sia, per la loro convinzione, per il loro modus operandi. Quindi Americana, che è il secondo album per Columbia, dovette, come si può dire, ci fu questo cambio di registro perché ci furono delle hit. Pensate a Tavolino, perché una Pretty Fly non può essere un pezzo da Offspring, può essere un pezzo da Festa in Piscina.
Esatto.
Però voglio dire, quest'album purtroppo, per quanto mi riguarda, passa alla storia per questi singoli, sì. cosa che invece secondo me non è vero, perché questo è un consiglio che tutti quelli che ascoltano di rock dovrebbero seguire: bisogna scavare in profondità in ogni album, perché i pezzi più conosciuti sono quelli poi più belli.
Sì, è vero, infatti quest'album ha delle chicche.
Sì, ci sono dei pezzi che naturalmente per motivi di tempo non abbiamo potuti mettere.
Esatto,
perché
abbiamo scelto uno che è View Ever, sì, comunque è l'apertura,
allora,
anche questo praticamente.
E View Ever è il primo pezzo che io abbia mai sentito degli Offspring, sì. e mi colpì subito. E mi colpì a tal punto che io iniziai a indagare la loro discografia tramite poi amici comuni, tramite anche mio cugino che aveva gli album precedenti, e da qui cominciò la mia. Io questo pezzo non me lo posso scordare mai, perché è il primo pezzo che ho sentito, oltre che è un pezzo fantastico. Però oltre a Have You Ever, noi abbiamo problemi di tempo purtroppo, perché sennò non basterebbero 3 ore.
Sì.
Solo il pezzo finale, Pay The Man, meriterebbe l'acquisto dell'album. Però purtroppo questo passa come l'album di Pretty Fly.
Sì, è verissimo, verissimo. In realtà anche questo è un grandissimo album con sì, grandissime
sì. pezzi. Il secondo successo commerciale forte che ebbero.
Sì, sì.
E dopo Smash.
Dopo Smash, esatto. Quindi infatti tra 98 e 99, proprio dispiace sì. dirlo, sotto l'impulso proprio dei due singoli
sì,
che lanciarono
sì,
l'album,
sì,
che
sì,
erano
sì, sì,
Pretty Fly, Why Don't You Get a Job, ci fu il grande successo degli Offspring e sì. di Americana successivamente. Allora, noi di Americana abbiamo scelto un titolo che vi abbiamo appena detto,
cioè,
il brano di apertura praticamente
sì.
dell'album, che è Have You Ever. Allora andiamocelo a sentire subito, perché questo è anche uno di quelli più belli, ma fa anche capire un po' la maturità degli Offspring
sì.
in questo
i testi, anche i testi,
anche dei testi.
Testi molto belli.
E andiamocelo a sentire, Have You Ever. We'll be right back. qui poi dopo inizia un altro grandissimo pezzo, questi piatti ci fanno già capire cosa sta per iniziare, che è un altro grandissimo brano degli Offspring, di questo Americana, che comunque è un CD che ci soddisfa, dai Cri, tutto sommato.
Sì, nonostante per il 70% è un album veramente molto solido. Sono tanti bei pezzi, The End of the Line.
Esatto.
Cioè, ma The Kids Aren't Alright, la stessa. Quello è un tipo di singolo che mi piace.
Sì.
Ci mancherebbe.
Sì.
Per non dire il capolavoro Pay the Man.
Esatto, brano esclusivo. Ma veniamo adesso al 2001, dove anno in cui esce Conspiracy of One. Anche qua siamo sullo stile americano, un 70% che si salva e poi due singoli molto molto commerciali.
Qua però c'è una cosa: noi abbiamo detto che ci sono due periodi, due boom commerciali, stato Smash e stata Americana. Dopo Smash ci fu X9, che fu un tentativo di distaccarsi, secondo me, da Smash. Però Conspiracy of One invece, secondo me, si gioca sulla difensiva, sul sicuro, perché io in Conspiracy of One vedo la stessa struttura di Americana.
Esatto.
Cioè vedo una cosa per consolidare, vedo, diciamo, gli stessi brani. In che senso? C'è l'Hit all'Original Prankster che mi ricorda Pretty Fly, c'è la Million Miles Away che mi ricorda The Kids Aren't Alright.
Sì,
quindi
un
vedo
un
questo
commerciale addirittura.
Sì, diciamo che è stato il momento, secondo me, di massimo successo.
Sì.
Questo intorno al 2000, sia dal punto di vista dei concerti, sia dal punto di vista delle vendite. Quindi si giocò sulla difensiva. Però
ricordiamoci che per il tour di Conspiracy of One, gli Offspring fecero addirittura 4 date in Italia.
Assolutamente, guarda, 4 date nei palazzetti.
Esatto,
sì, 4 date nei palazzetti. Sì, suonarono online che Jimmy Festival e diventarono la band principale per la, come si può dire, di partita dei Guns N' Roses.
Esatto,
quindi voglio dire,
Festival,
sì, beato te. Io dico questo, quindi secondo me è stato il momento di massima diciamo espansione dal punto di vista commerciale. Ci furono anche delle cose un po' particolari, come ad esempio l'album qui venne prodotto da Brendan O'Brien, che è il produttore dei Pearl Jam. E infatti c'è anche qualche venatura grunge in un pezzo come Vultures, che è una cattiva copia di Dirty Magic.
Esatto,
diciamo.
verissimo.
Diciamo, però
canzone,
come sempre, sì, come sempre abbiamo detto,
certamente più onesta, ma che, almeno a parer mio, di un Original Prankster o di un Want You Bad, sinceramente.
Sì, vabbè, questo è poco ma sicuro. Però voglio dire, noi che siamo fan cocciuti, testardi, guardiamo sempre alle canzoni old style.
Esatto.
Quindi anche in quest'album c'è qualche gemma, tra cui quella che andremo ad ascoltare a breve.
Ma poi come si apre l'album con
sì, Come Out Swinging, bellissima.
Cioè che
bellissima.
È una canzone che a me è tuttora
molto messicana, molto
esatto, mi tiene proprio lì, questo ritmo molto veloce.
Ma lo stesso pezzo con Spiace One, la Titan Track, che
altra...
è fantastica.
Esatto.
Molto messicana, da questo punto di vista siamo X9, diciamo.
Sì, vero.
Molto messicana. Però io sono affezionato moltissimo al pezzo che adesso andremo ad ascoltare.
Esatto, che è probabilmente quello che almeno a noi da ragazzini piaceva di più.
Sì, fantastica.
Stiamo parlando di 20 anni fa, perché parliamo del 2001,
certo.
Quindi sono
passati
20 anni.
Madonna.
E allora andiamoci a sentire questo pezzaccio veramente fantastico. Questo qui è Damn It, I Change Again. Andiamoci a sentire. Let Me Change Again, brano molto semplice, no? Però di un impatto veramente d'impatto. Unico. E sì. Questa è anche una caratteristica degli Offspring, brani molto semplici, ma comunque di grande impatto.
Ma diciamo che questa può essere una considerazione che possiamo fare, diciamo, all'atere della discussione. Cioè, si può fare anche grande musica avendo delle doti tecniche. Cioè, non tutti devono essere Van Halen Steve Vai per suonare. Questa è la bellezza del punk.
Sì, assolutamente. Veniamo adesso, dopo Conspiracy of One 2001-2003, esce Splinter invece, no?
Sì, sì, sì. Dicembre 2003 esce Splinter. Diciamo che è stata un'ottima medicina per, voglio dire, un pochino quello che è stato poi Conspiracy of One. Perché Conspiracy of One è stato, diciamo, un album un po' debole in alcune parti, con tante canzoni, diciamo, molto leggere. Quindi, diciamo, Splinter è stato, diciamo, un ritorno un po' alle origini, perché sono tante parti, tante canzoni che mi ritornano, che mi fanno tornare ai vecchi periodi.
Beh, a parte quella che faremo sentire, io ne dico una tra tutte, che secondo me è quella che è una di, probabilmente quella che mi piace addirittura dell'album, che è Lightning Road, che è qualcosa secondo me di fantastico, ad esempio.
Fantastica, è vero, è vero, ma sale tante, voglio dire, perché qua abbiamo tanti bei pezzi.
Tra l'altro, il singolo che fu lanciato anche questo da un singolo a chiappa pubblico, Is That.
Purtroppo sì.
Poi che Can't Get My Head Around You, invece io lo salvo, sinceramente.
No, quello secondo me. Quello secondo me, un po' come per The Kids That Aren't Right, un prototipo di singoli che per me, voglio dire, si possono fare. Sì. E comunque è una canzone più rockeggiante.
Sì, quindi... è una canzone che a me sinceramente piace.
No, è un bellissimo pezzo.
È un bellissimo pezzo, sinceramente.
Anche nel punk non è detto che non si debba sperimentare.
Assolutamente.
Però una cosa è sperimentare, una cosa è fare delle hit. Poi questo è un parere personale, perché sentire un pezzo come quello che faremo ascoltare noi adesso e pensare a Pretty Fly o It's That, capito? Capisci bene che sembrano due band diverse. Però purtroppo bisogna farci il callo, perché se tu decidi di firmare per una multinazionale, sai cosa devi fare, purtroppo.
Sì.
Quindi purtroppo, però noi ci consoliamo con i pezzi che sono il vero loro suono, tra cui quella che andremo a sentire adesso.
Esatto.
Purtroppo quest'album purtroppo mi amareggia per una semplice cosa, perché io sono molto legato alle band che non cambiano formazione. Secondo me, quando una band cambia formazione, magari ne può, come si suol dire, guadagnare dal punto di vista tecnico, però si perde la magia. Quindi in quest'album, questo non fu registrato da Ron Welty, e questo mi spiace molto, perché io lo ritengo veramente un ottimo batterista. E quindi ti ripeto, quando puoi essere anche sostituito da un membro più bravo, più valido tecnicamente, però poi si perde quella magia, quel sound.
Concordo.
Però diciamo che in studio questa cosa non si nota, perché è stato registrato da un mago della batteria, che è Josh Fries, che è il batterista dei Vandal. Quindi almeno dal punto di vista...
Un a caso,
sì, bravissimo. Cioè, diciamo che è uno dei batteristi più bravi. Penso che abbia registrato più di 600-700 album, e lui suona di tutto.
E con tutto.
Dai Vandals a Sting, ad Avril Lavigne, lui su tutto ha suonato. Però diciamo che in studio non si nota questo cambio dietro le pelli. Però dal vivo, stilisticamente, musicalmente, a me quando purtroppo un membro di una band se ne va, mi piange sempre il cuore, cambia qualcosa, però io mi consolo con l'ascolto di questi pezzi come quello di adesso, e quindi passa tutto poi, dai.
Allora, anche questo uno degli album che ascolta, uno dei brani, scusate, che si ascoltano subito all'inizio del CD,
sì.
Cioè Neo Con, che è una intro praticamente
molto bella, secondo me la migliore intro che abbiano mai fatto.
Sì, vero, comunque anche una delle più lunghe, ma perché è più strutturata, ecco. Quindi
e penso, ti do una curiosità, quei cori da stadio di Neo Con sono stati registrati nel 2002 a Reading Festival.
Ecco, questo non sapevo, ad esempio, queste curiosità mi piacciono sempre. Poi dopo arriva questo pezzo che secondo me, cioè quando io l'ho sentito ho detto ok, i Death l'hanno fatta perché dovevano farla, però siamo tornati sugli standard che volevamo sentire.
Sì,
ed effettivamente in Splinter si sente tanto di quelli che sono stati gli Offspring prima.
Old style,
chiamiamoli così. Allora andiamoci ad ascoltare subito questo pezzone fantastico, The News. E questa era The News da Splinter del 2003. Questo, diciamo che per me, Gritty, se posso permettermi, è l'ultimo album che ho apprezzato veramente, devo essere sincero.
Ma guarda, sicuramente è l'ultimo album che ha una struttura più o meno, diciamo, che poi negli album che, di cui andremo a parlare a breve, diciamo, non c'è una linea comune. Li vedo più come album riempitivi.
Esatto, esatto.
Poi diciamo che è l'ultimo album in cui più o meno, non del tutto, però siamo davanti a una struttura un po' più coerente.
Esatto, vengono sicuramente brani interessanti come ad esempio Can't Repeat, che esce nel 2005 per il Greatest Hits.
Diciamo che Can't Repeat è una canzone che viene dalle outtakes di Splinter, esatto. Però è stata usata poi per
un gran bel pezzo, che tra l'altro
sì, è un ottimo pezzo.
Sherwood Archives martedì, andatevi ad ascoltare la puntata di martedì insieme ai Lumpen, tra l'altro, e abbiamo messo proprio Can't Repeat come Sherwood Archives, e veniamo a parlare di questi due album molto rapidamente, perché purtroppo tempi radiofonici sono stretti e dopo di noi c'è Letizia con Spacewood, e quindi Rise and Fall del 2008 e Days Go By del 2012.
Ma guarda, diciamo che qua comincia
molto
un pochino
simili, no?
Sì, guarda, qua diciamo che comincia una, dal punto di vista stilistico siamo un po' in crisi, devo dire la verità.
Nonostante il primo singolo di Rise and Fall sia un grandissimo pezzo, che è Hammerhead.
Sì, quello è un pezzo fantastico, ma ti ripeto, in ogni album possiamo trovare 4-5 pezzoni degli Offspring, ci mancherebbe, però non c'è quella, diciamo, quella spinta, quella freschezza che si avvertiva negli altri album. Quindi guarda, noi abbiamo scelto sicuramente dei pezzi che per me sono fantastici.
Sì, sì.
Però ti ripeto, sembra qualcosa di diverso, insomma è stato un periodo un po' strano, un po' controverso. Diciamo
così, hai scelto secondo me un termine giusto prima, sono un po' quegli album riempitivo, no? Che devono un po'
sì.
Insomma, devono riempire un po' il tempo tra un tour.
Guarda, e questi due album sono un po' simili perché hanno la prima, il lato A con dei pezzi, diciamo, più o meno che si rifanno un pochino all'Offspring Sound, poi nelle seconde parti si sperimenta più con pezzi molto pop, leggeri, io non li ho graditi molto, però ci sono sempre dei spunti di ascolto che noi adesso faremo sentire a chi ci sta ascoltando.
Allora, noi abbiamo scelto un brano per ognuno di questi due album,
sì.
Da Rise and Fall abbiamo scelto Trusting You, che tra l'altro è un pezzo anche come struttura di canzone molto molto simile a Smash, proprio la canzone.
Sì, poi
invece da Days Go By del 2012 abbiamo scelto Dividing By Zero, che
è un pezzo bellissimo, e purtroppo non abbiamo potuto far sentire il pezzo a cui si accomuna, che è Slim Pickens.
Esatto, che è quello che viene subito dopo, però andate ad ascoltare, cioè
certo.
Di
certo.
Ascolto in streaming che volete. Allora partiamo subito con questa doppietta di brani, questa
sì.
Qui dall'album Rise and Fall è Trusting You.
Trust you.
E questa era Dividing by Zero da Days Go By del 2012, e praticamente siamo arrivati alla fine di questa storia degli Offspring fino ad oggi, praticamente, vero Cree? Penso che abbiamo perso Cristiano al telefono, infatti non lo sento più. Allora, vabbè, come dicevamo, siamo arrivati purtroppo alla fine anche della puntata e mi dispiace che abbiamo perso purtroppo Cristiano, ci deve essere stato un qualche problema con la linea telefonica ed è caduta la chiamata e quindi non lo sentivamo più. Siamo arrivati comunque alla fine di questa puntata con l'ultimo brano dall'ultimo album degli Offspring di 9 anni fa, cioè Days Go By del 2012, e oggi è uscito il nuovo album. Allora, non vi faremo sentire un singolo di questo nuovo album degli Offspring, ma bensì un'altra canzone che ci è piaciuta molto molto di più di quello che è uscito fuori negli ultimi giorni, e mi dispiace che Cristiano non possa essere con me a fare la chiusura di questa puntata. Comunque lo saluto e lo ringrazio tantissimo per essere stato con me oggi per questo speciale sugli Offspring. Vi ricordo che ci avete ascoltato in diretta su Radio Sherwood e Gemini Network, quindi sherwood.it e gemininetwork.it, e che potete riascoltarci in diretta in podcast anche su questi siti giù, a partire tra pochissimo il podcast di questa puntata lo trovate tra pochissimo. Andatevi anche a riascoltare il podcast di ieri in cui abbiamo parlato di Cambiamo Musica, quindi di festival indipendenti che non riescono a ripartire per via della mancanza di disposizioni da parte degli enti che dovrebbero occuparsi anche degli spettacoli dal vivo. E non perdete, andatevi ad ascoltare anche martedì l'intervista che abbiamo fatto insieme ai Lumpen. Detto questo, io vi saluto con l'ultima canzone di oggi che ci andiamo ad ascoltare dall'album uscito proprio quest'oggi, Let the Bedtime Roll, e questa qui è la canzone che apre l'album. Questa è This Is Not Utopia. Ciao. Like a shot without a warning.